racconto di avventura. Allora io vi ho domandato che cosa vi ricorda Moby Dick, e le risposte sono arrivate. Io penso alla balena bianca e alla caccia contro di lei, oppure Moby Dick è la balena bianca cercata da un pescatore, giustissimo. E poi ancora la balena bianca, un altro riferimento al grande romanzo di Herman Melville, e ci occuperemo in questa seconda parte del pomeriggio proprio a Herman Melville e a Moby Dick, la balena bianca, no? Una balena di enormi dimensioni e con la particolarità di essere tutta bianca, che è l'ossessione del capitano Ahab, capitano di una baleniera. Cosa sono le baleniere? Sono quelle navi che nell'Ottocento erano utilizzate in modo specifico per la caccia alle balene ricche di componenti come il loro grasso, che rendevano ricchi coloro che le catturavano. E il capitano Ahab si muove sulla sua nave senza una gamba, quindi voi di notte non potete ascoltare, se siete sotto coperta, potete ascoltare il rumore suonante della sua gamba di legno, no? Mentre cammina sul ponte, e quella gamba gli fu staccata proprio dalla terribile Moby Dick. È l'unica ossessione del capitano Ahab, è vendicarsi di Moby Dick, vendicarsi della balena bianca. E allora tutto il romanzo di Melville è il racconto di questa caccia alla balena, di questa caccia a Moby Dick. In verità il racconto è anche molto di più, perché potremmo chiederci chi è Moby Dick, chi è questa balena. Potrebbero spendere pagine ed ore per discuterne, ma in fondo non ci interessa. È possibile che dietro alle balene, alla balena bianca e al capitano Ahab ci siano simboli complessi che Melville provava o cercava di raccontarci, ma ogni simbolo in fondo ha senso nella coscienza di un lettore, e poco ci interessa passare il tempo a interpretare. Meglio leggere direttamente i testi, e oggi ci dedicheremo all'inizio della balena bianca di Moby Dick, del romanzo sulla balena bianca di Herman Melville. Herman Melville, dovete sapere, una generazione più giovane di Jack London, quindi scrive prima, se abbiamo ascoltato prima il racconto Accendere un fuoco, scritto nel 1901. Adesso ci spostiamo di 50 anni indietro, siamo nel 1851, è l'anno in cui è stato pubblicato il romanzo di Melville. Herman Melville, dovete sapere che anch'egli, prima di diventare grande romanziere, passò 5 anni navigando per i mari, imbarcandosi anche su navi. Chissà se si è imbarcato su navi a caccia di balene. A noi piace ricordarlo così. Sicuramente ha vissuto la vita da marinaio. Allora, adesso io ho aperto il romanzo di Melville nella traduzione di Lara Fantoni. Potete trovare tante edizioni, sia magari in casa, sia chissà con un ebook, oppure liberamente fruibili, almeno l'inizio, su internet. E il narratore di questo romanzo è un narratore interno, cioè un personaggio che vive in prima persona le vicende. Non è il capitano Ahab, ma è un marinaio che si imbarca, un giovane marinaio che si imbarca nella fatale nave del capitano Ahab alla caccia della balena bianca. E lasciatemi leggere la prima frase, penso che l'inizio del primo capitolo di Moby Dick di Herman Melville sia fra i migliori inizi che mai siano stati scritti. Chiamatemi Ismaele. Call me Ismael. No, così, punto. Questo è l'inizio di Moby Dick, il narratore che si rivolge al pubblico come se fosse un narratore di fronte a un gruppo di persone, no? Come in fondo è nella natura del narratore stesso, da millenni, no? Davanti al fuoco, lui si rivolge direttamente al suo pubblico. E allora chiamatemi Ismaele. Qualche anno fa, non importa quanto di preciso, denaro in tasca, poco o niente, e nulla di speciale a trattenermi a terra. Pensai di viaggiare un po' per mare e di vedere la parte acquatica del mondo. È il mio modo di combattere la malinconia e di controllare la circolazione. Ogni volta che sento la bocca prendere una piega torva e il calendario della mia anima è fermo a un novembre umido e piovigginoso, ogni volta che mi sorprendo fermo davanti alle imprese di pompe funebri e a seguire tutti i funerali che incontro, e specialmente quando le paturnie prendono il sopravvento al punto che devo fare appello ai miei più forti principi morali per impedirmi di scendere in strada, scaraventare in terra il cappello del malcapitato di turno, so che è giunta l'ora di andare per mare appena possibile. Quando è novembre e la pioggia cade e il nostro protagonista ha delle paturnie, cioè ha degli sconvolgimenti d'animo, prova noia, prova una rabbia dovuta all'inazione, ebbene in questi momenti in cui egli si sente sconsolato, sente di aver bisogno di andare per mare, il mare come fuga dalla noia di vivere. Per me il mare è il surrogato di un colpo di pistola. Catone si getta sulla spada con un bel gesto filosofico. Io mi imbarco senza far tante storie. No, Catone è grande personalità della storia romana che, perduta ormai la sua guerra, si uccide con una spada. E allora dice il nostro Ismaele, il nostro narratore, come Catone si getta sulla spada con un bel gesto filosofico, io invece, quando le cose si mettono male, mi imbarco senza fare tante storie. Non c'è nulla di sorprendente in questo, se solo gli uomini lo sapessero. Quasi tutti prima o poi provano per l'oceano i miei stessi sentimenti. Quante volte, chissà, voi vi sentite un po' ristretti nella vostra vita o vi sentirete ristretti, sentirete che la città in cui vivete, il luogo in cui siete è troppo stretto, che sognate, no, grandi azioni, grandi avventure, e chissà che anche voi non sognate o sognerete il vasto orizzonte del mare, quella vaga voglia di imbarcarsi. Ecco, eccola la città insulare degli abitanti di Manhattan, circondata di banchine come le isole indiane sono circondate di barriere corallifere, avvolta nella spuma del commercio. A destra e a sinistra le strade portano all'acqua. Il centro vero e proprio è la Battery, dove il nobile bastione è lambito da onde, rinfrescato da brezze che poche ore prima erano in mare aperto. Osservate le folle di contemplatori delle acque. E abbiamo quindi una descrizione di New York di quasi due secoli fa. Girate per la città in un sognante pomeriggio festivo. Andate da Corner's Hook a Country's Leap e di là a nord lungo Whitehall. E cosa vedete? Appostati come sentinelle tutto intorno alla città, migliaia di mortali sono intenti a vagheggiare l'oceano. Qui per passeggiatori e spettatori anche loro guardano l'oceano come momento di fuga, orizzonte di fuga per superare il malessere. Alcuni appoggiati a un palo, altri seduti sulla testa di un molo, altri che guardano oltre le murate di navi provenienti dalla Cina, altri ancora in alto tra i cordami quasi tentassero una migliore osservazione del mare. Ma sono uomini di terra, tutti quanti. Nei giorni feriali confinati in un recinto, legati a un banco, inchiodati a un sedile, attaccati a una scrivania. Come mai? I verdi campi sono spariti. Cosa ci fanno qui? Ma ecco che ne arrivano molti altri, puntano diretti verso l'acqua e pare vogliano tuffarsi. Che strano. Niente li soddisfa se non il limite estremo della terraferma. Oziare all'ombra di un magazzino non basta, no. Devono avvicinarsi all'acqua quanto più possibile senza caderci dentro. Ed eccoli là per chilometri, centinaia di chilometri, tutti uomini dell'interno, vengono da viottoli e vicoli, da strade e viali, da nord, da sud, da est, da ovest, ma qui si riuniscono tutti. Ditemi, è forse il magnetismo degli aghi e delle bussole, di tutte quelle navi che li attira fin qui? il mare, no? Il mare che li attira. Adesso, se io riprendo quello che voi mi avete scritto prima, come si inizia un racconto di avventura? Uno di voi scrive: serve un eroe, certo, dei compagni di viaggio, dei nemici, e bisogna raccontare di terre lontane o sconosciute. E allora il nostro Melville, o meglio ancora il nostro Ismaele, il narratore, racconta della necessità di queste terre lontane. Quante volte in un giorno di novembre, presi dalla noia o da un senso di reclusione, no, come possiamo avere in questi giorni, può capitare ogni tanto, e allora sognare i grandi orizzonti, l'avventura, il deserto, il mare. Ora, quando dico che l'abitudine di andare per mare, ogni volta che gli occhi mi si appannano e l'esistenza dei miei polmoni si fa fin troppo sentire, non voglio dare a intendere che mi imbarco da passeggero. Certo, il nostro Ismael non è un semplice passeggero che si imbarca per fare una gita in mare. Perché per fare il passeggero è necessario mettere mano al portafogli, e un portafogli non è che uno straccio se dentro non c'è niente. Inoltre i passeggeri soffrono il mal di mare, tendono ad attaccare briga, la notte non dormono e in generale non si divertono granché. No, io non parto mai da passeggero. D'altronde, anche se sono, per così dire, un marinaio di lungo corso, non mi imbarco certo come commodoro, capitano oppure cuoco. Lascio volentieri a chi sa apprezzare la gloria e il lustro di queste cariche. Per quel che mi riguarda, detesto fatiche, prove e tribolazioni di ogni genere, per rispettabili e onorevoli che siano. No, dice Ismael, quando vado per mare lo faccio da marinaio, proprio marinaio semplice, giù nel castello di prua, su in alto alla testa dal berretto. È vero, mi comandano a bacchetta e mi fanno saltare da un pennone all'altro come una cavalletta a maggio in un campo, e all'inizio la faccenda è un po' spiacevole. È ancora più spiacevole se, giusto prima di cacciare le mani nel bidone del catrame, uno faceva il bello e il cattivo tempo come maestro di campagna, incutendo un timore reverenziale anche nei ragazzi più grandi. Vi assicuro che quello da maestro a marinaio non è un cambiamento di poco conto, e per stringere i denti e tirare avanti serve una dose bella forte di Seneca e stoici, cioè di filosofia che induce, che consiglia la forza d'animo. Ma col tempo passa anche questo. Quindi noi scopriamo che il nostro Ismaele è un maestro di campagna che spesso però, quando sente urgere dentro di sé la voglia di fuggire, ebbene, allora sente che è tempo di imbarcarsi. Inoltre mi imbarco sempre da marinaio perché mi pagano pure per il disturbo, mentre non ho mai sentito dire che qualcuno si sia degnato di pagare un passeggero. Anzi, sono i passeggeri a dover pagare. E fra pagare e essere pagato c'è una bella differenza. Il gesto di pagare è forse il fastidio più sgradevole che i due ladri di frutteto ci abbiano lasciato in eredità, ma essere pagati non ha pari. La cortese solerzia con cui un uomo riceve del denaro è stupefacente, considerata la nostra ferma convinzione che il denaro sia alla radice di tutti i mali terreni e che un ricco non possa in alcun modo entrare nel regno dei cieli. Ah, che con allegria, con quale allegria ci consegniamo alla perdizione. Adesso ci sono riferimenti certo un po' complessi, i due ladri del frutteto, ovviamente riferimento ad Adamo ed Eva, e anche a altre, ci sono altre citazioni o modi di dire biblici in merito, per esempio, all'entrare nel regno dei cieli e alla possibilità di farlo da parte dei ricchi. Ebbene, è un motto evangelico, perché intrisa di cultura cristiana, protestante, è la letteratura, la scrittura di Melville. Chissà se la balena bianca non abbia anche a che fare con lo stesso Dio, ma di questo forse discuteremo fra poco. Adesso è tempo di ascoltare un brano che ci avete richiesto, ed è il turno di Fiorella Mannoia.
È un cielo d'Irlanda si sfama di muschio e di lana, il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna, il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo, si ubriaca di stelle di notte, il mattino è leggero, si ubriaca di stelle. Dopo un momento li fa brillare più del vero. Spesso d'umore, il cielo d'Irlanda è una gonna che gira nel sole, il cielo d'Irlanda è Dio che suona la fisarmonica, si apre e si chiude col ritmo della musica, si apre e si chiude col ritmo della musica. Dal Donegal alle isole
Sono le 17.28, siamo quasi alla fine di questo pomeriggio. Era Fiorella Mannoia che ci accompagnava in quest'ultimo brano. Arrivano ancora delle riflessioni su come iniziare un racconto di avventura. Secondo me, dice una nostra ascoltatrice, per iniziare un racconto di avventura bisogna innanzitutto creare un personaggio con un'avventura da compiere, oppure un'avventura che gli viene posta in una parte della sua vita, proposta in una parte della sua vita, ad esempio che in un momento della sua vita egli si disperde in un'isola misteriosa. Bisogna, secondo me, anche disegnare il passato del personaggio per poi raccontare con un flashback il momento più avventuroso del racconto e poi raccontare il suo passato per far capire quello che era successo in precedenza. E sono davvero tutte importanti riflessioni che cercherò di raccogliere una per una, no? Perché mi piacerebbe nel corso di queste giornate trascorse insieme raccogliere appunto, collezionare come si scrive un racconto di avventura secondo le idee, la sensibilità della prima E. Certo, voi non siete all'inizio, no? Di questo percorso sui racconti di avventura, però ormai un po' li abbiamo letti e adesso stiamo leggendo dal primo capitolo, brani dal primo capitolo del bellissimo romanzo di Herman Melville, Moby Dick, lo scontro fra il capitano Ahab La balena bianca, raccontato da Ismaele, il narratore che si presenta nelle pagine del primo capitolo. Chiamatemi Ismael e dovete sapere che tutte le volte in cui sono giù di morale, vorrei scendere in strada e buttare giù il cappello di qualcuno soltanto perché la vita mi sembra vana, senza avventura, bene, in questi momenti io ho bisogno di imbarcarmi da marinaio per il sano esercizio e l'aria pura che si godono sul ponte del castello di Prua, perché siccome a questo mondo i venti contrari sono molto più frequenti dei venti di poppa, ben inteso se non si viola mai la massima pitagorica, così il commodoro sul cassero di poppa riceve l'aria che respira di seconda mano dai marinai sul castello di Prua. Il nostro Ismael dice: io voglio essere marinaio, non voglio essere primo ufficiale, secondo ufficiale, commodoro, perché soltanto il marinaio semplice, certo che fa lavori più duri, è il primo là a Prua sull'alberatura a respirare la prima aria del mare aperto. In maniera molto simile il popolo che guida i suoi capi in molte questioni, e i capi non ne hanno il minimo sospetto. Ma perché mai sia avvenuto che, dopo aver annusato il mare più volte come marinaio mercantile, io mi sia messo in testa di partire per un viaggio a caccia di balene? A questo può rispondere meglio di chiunque altro l'invisibile ufficiale di polizia dei fati, che mi sorveglia costantemente e mi segue di nascosto e mi influenza in modo inspiegabile. Chi sarà l'invisibile ufficiale di polizia del destino? Bene, possiamo immaginarlo. Si sta riferendo a Dio. Soltanto Dio sa perché io, quel giorno, a New York, decisi di imbarcarmi su una baleniera. Il principale di questi motivi fu l'idea irresistibile della grande balena. Un mostro, così portentoso e misterioso, destava tutta la mia curiosità. Poi i mari selvaggi e remoti, dove essa fa volteggiare la sua mole da isola, i pericoli ineffabili e senza nome della balena. Questo, insieme a tutte le meraviglie da vedere e da sentire che mi aspettavano a migliaia in Patagonia, mi spinsero a seguire il mio desiderio. Per altri, forse, tutto questo non sarebbe stato convincente, ma per quanto mi riguarda, io sono tormentato da un gusto inesauribile per le cose remote. Adoro navigare in acque proibite e approdare a coste barbare. Senza ignorare ciò che è buono, riconosco subito un orrore, e potrei pure farci amicizia se mi è consentito, perché è meglio andare d'accordo con tutti coloro che abitano sotto il nostro stesso tetto. Per tutte queste ragioni, il viaggio a caccia di balene fu il benvenuto. Le grandi chiuse del mondo delle meraviglie si spalancarono, e tra le idee selvagge che mi spinsero a seguire il mio intento, a due fluttuavano verso il centro della mia anima infinite processioni di balene, e in mezzo a loro un grande fantasma incappucciato, come una collina di neve nell'aria. Un grande fantasma incappucciato, come una collina di neve nell'aria, e questa collina bianca, nevosa, non è altro che la terribile Moby Dick, la balena più famelica, portentosa, violenta e inafferrabile della storia della letteratura. E allora adesso prendete in mano il vostro libro di antologia, perché finalmente, dopo tante divagazioni, torniamo al libro, libro di antologia, che potete aprire a pagina 205 e scoprirete chi saranno i protagonisti che vi stanno aspettando in questa pagina. Forse potete già immaginarlo. Mi do il tempo di aprire pagina 205, e così leggo i vostri messaggi in cui chiedete probabilmente altri brani musicali, ma per prepararci alla lettura di pagina 205 ascoltiamo un altro brano che molto deve al senso dell'avventura. È un brano di Ennio Morricone. Thank you. Chissà se avete già sentito questo brano di Ennio Morricone, chissà se avete già incontrato i film italiani e western al contempo di Sergio Leone, e chissà se Silvia, la nostra suggeritrice di film e di storia del cinema, sfiorerà un giorno anche Sergio Leone. Questo comunque era un brano tratto dal suo cinema, composto da Ennio Morricone. Ma non siamo nel vecchio West e nella frontiera dell'Ovest statunitense, siamo in altri luoghi altrettanto avventurosi, sempre negli Stati Uniti, ma in compagnia di Herman Melville, di Moby Dick e del capitano Ahab. Il capitano Ahab e la terribile balena bianca e il brano a pagina 205 che adesso leggeremo. Vi faccio notare però un aspetto: io ho letto brani dal primo capitolo nella traduzione di Laura Fantini, invece voi fate attenzione a pagina 108, guardate sempre questi piccoli particolari, avete scritto fra parentesi in fondo alla pagina: da Moby Dick, Murcia, traduzione di Peluso, Milano 93, ridotto e adattato. Quindi adesso non leggeremo la viva voce, certo viva voce tradotta in italiano, di Herman Melville, ma un riadattamento, una scrittura più, certo, più vicina anche alla vostra sensibilità, ecco, perché certo avete sentito, no, che nella traduzione di Fantini c'erano a volte parole difficili, riferimenti colti, e adesso invece ci occuperemo di una versione riscritta. Abbiamo già ragionato sulle riscritture, vi ricordate, già con il nostro brano di Epica analizzato la scorsa settimana. Siamo alla fine del romanzo, siamo allo scontro finale, finalmente il capitano Ahab ha raggiunto la balena bianca. Ma non indugiamo ed entriamo nel mezzo del racconto, no? Lanciamoci anche noi in mezzo al mare. A un tratto la sagoma di una balena, irta di lance e di arpioni e coperta di corde aggrovigliate, infranse del tutto la superficie delle acque, proiettando all'altezza di una decina di metri un getto di vapore. «Avanti!» urlò il capitano Ahab. Le scialuppe si lanciarono all'attacco. La balena bianca, irritata per le ferite che le erano state inflitte il giorno precedente, sembrava indemoniata. Increspando le rughe della sua gigantesca testa, si lanciò tra le imbarcazioni come aveva fatto il giorno prima. Le separò brutalmente e, senza prestare attenzione a quella del capitano, danneggiò le altre due. Ahab allora si rivolse agli uomini delle due imbarcazioni danneggiate, dicendo: «Raggiungete la nave! Non ho più bisogno di voi!» Voltandosi verso il proprio equipaggio, aggiunse: «E voi cercate di ubbidirmi. Avete paura, vero? Ebbene sappiate questo: il primo che lascerà la barca si vedrà infilzato dalla mia fiocina. Dov'è la balena bianca? Si è inabissata un'altra volta?» Dovete immaginare il capitano Ahab come un dannato, no? Spesso Melville lo rappresenta così, come un tizzone ardente uscito dall'inferno e legato a una sola ossessione: vendicarsi di Moby Dick. Moby Dick era ancora in superficie, era tornata indietro e ora si stava allontanando tranquillamente. Dal ponte della Pequod, la nave del capitano Ahab, Starbuck urlò: «Capitano, siete ancora in tempo, rinunciate! Vedete che la balena sembra voler rinunciare al combattimento? Per carità, rinunciate!» Voi dovete immaginare che la nave principale, la baleniera, la Pequod, è a distanza di sicurezza dalla balena. È una tattica, una tecnica di caccia alla balena, e scendere sulle scialuppe, che sono più maneggevoli, più agili, e con la forza dei remi andare all'attacco della balena. E a prua della scialuppa c'è un marinaio con una fiocina, con l'obiettivo di infilzare la balena, e attaccata alla fiocina ci sono dei cordami, no, per poter arpionare e mantenere il contatto con delle corde per arpionare e mantenere il contatto con la balena. Bene, in questo caso è lo stesso capitano Ahab che ha in mano la fiocina, sta a prua di una scialuppa e si dirige verso la balena, così dalla nave gli dicono: «Capitano, rinunciate, tornate indietro, è troppo pericoloso». Eiab, per tutta risposta, ordinò ai suoi uomini di lanciarsi all'inseguimento della bestia. «Starbuck!» urlò Eiab. «Virate di bordo e seguitemi a distanza ragionevole!» La balena bianca si era stancata. Aveva deciso, forse, di mettere in atto un sistema di attacco più sicuro della forza, cioè l'astuzia. Sembrava allontanarsi a malincuore, quasi lentamente. Eiab avrebbe potuto raggiungerla senza difficoltà se i pescecani, sempre più numerosi attorno alla scialuppa, non avessero continuato ad addentare i remi. «Non fateci caso», diceva il capitano agli uomini. «Remate, remate sempre e servitevi delle loro teste come di punti d'appoggio. Sono più solide dell'acqua». «Ma, capitano», disse un marinaio, «a ogni morso i remi si accorciano. Tranquillizzatevi. Dureranno abbastanza». Rimase un istante in silenzio, come seguendo un pensiero. Si stava domandando: perché gli squali ci seguono? Che cosa sperano di ottenere? Moby Dick o me stesso? Per un tratto il capitano Eiab ha timore, no, del suo destino. Forse i pescecani seguono me perché sanno che io sarò la vittima. Poi soggiunse ad alta voce: «Ancora uno sforzo, ragazzi! Ci stiamo avvicinando! Uno di voi prenda il mio posto alla barra, io passo a prua!» Poco dopo, l'imbarcazione si trovava vicino a uno dei fianchi della balena, che ora quasi si era fermata del tutto. Eiab era all'altezza della sua groppa, in una nuvola di nebbia formata dal vapore emesso dalla bestia. Con un urlo terribile balzò in piedi e lanciò la fiocina. Richiamata alla realtà dal dolore, la balena bianca rotolò su se stessa, sollevando enormi ondate. Eiab aveva previsto quello che sarebbe accaduto, per questo riuscì a non perdere l'equilibrio. Tre marinai, invece, furono proiettati in mare. Il capitano ha appena lanciato una fiocina, forse il tempo di morire per Moby Dick, la balena bianca, è giunto, ma per scoprirlo dovevamo aspettare il prossimo brano, perché la vostra richiesta è stata perentoria ed è il turno di Lady Gaga.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Hard keeping it so hardcore. I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm off the deep end.
In the shallow, 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 in the shallow.
Ed era Lady Gaga con Bradley Cooper e noi invece siamo con il capitano Ahab che ha appena arpionato Moby Dick, la balena bianca. Moby Dick intanto con un'agilità improvvisa e stupefacente era riuscita a rimettersi in equilibrio. Sono pagina 207 della vostra antologia. E ora si stava allontanando in un vortice di spuma. Ahab ordinò all'uomo che si trovava alla barra di tenere la cima e agli altri di tornare ai remi. Forza, ragazzi, cercheremo di stancarla. Gli uomini affondarono con forza i remi nell'acqua. La scialuppa diede un balzo indietro. La corda, sottomessa certamente a una trazione troppo forte, si spezzò con lo schiocco di un'esplosione. Udendo il rumore fatto dalla scialuppa che ricadeva sulla superficie dell'acqua, la balena bianca aveva fatto dietrofront. Si è spezzata quindi la corda che legava la scialuppa alla balena e Moby Dick, come sente lo schiocco, fa marcia indietro. In quel movimento scorse la massa nera del Pequod. Che cosa passò in quel momento nel cervello della bestia? Ebbe l'impressione di trovarsi di fronte a un nemico più terribile? All'improvviso, con un orribile rumore di mandibole, Moby Dick caricò in direzione della prua della nave. «La balena attacca la Pequod!» gridarono i marinai atterriti. «Ai remi, figli miei, ai remi!» gridò Ahab. «La mia cara nave, aiutatemi a salvarla!» I rematori tornarono ad affondare i remi nell'acqua. Subito dopo si resero conto che l'imbarcazione aveva una avaria. Due tavole, già disgiunte, stavano per staccarsi completamente. Fra pochi minuti la barca sarebbe stata piena d'acqua. In quello stesso istante Starbuck, che si era arrampicato sull'albero di Bonpresso, vedeva il mostro correre verso la nave. «La balena!» gridò Starbuck. «Timoniere, raddrizza la barra!» «E dire che avevo pregato tanto, Ahab!» «Oh, Ahab, ecco il risultato della tua follia!» «Piano, timoniere, piano!» «No, raddrizza la barra ancora una volta!» «Eccola, si getta su di noi!» «Signore, abbiate pietà!» L'equipaggio era tutto raccolto sulla prua della Pequod e gli uomini guardavano la balena che correva verso di loro in una nuvola di spuma. Sembravano ipnotizzati. Come un gigantesco ariete, la fronte della bestia urtò la prua della nave. La chiglia ne fu sfondata. Alcuni uomini caddero violentemente. Quelli che si trovavano arrampicati tra i cordami, tra cui i fiocinieri, ebbero l'impressione di avere la testa staccata dal busto. Quasi immediatamente udirono il fragor dell'acqua che penetrava attraverso la falla con la violenza di una cascata. Sempre in piedi, nella sua scialuppa, Ahab gemeva. «La mia nave! La mia povera nave!» La balena bianca passò sotto la chiglia della Pequod, poi risalì alla superficie, si allontanò dalla sua vittima e andò a fermarsi a poca distanza dalla scialuppa del capitano. «Non mi resta che una fiocina», disse Ahab. «Nave mia! Sono dunque condannato a morire lontano da te? Perché devo essere privato di questa soddisfazione? La mia morte deve essere solitaria come è stata la mia vita?» Alzando la voce soggiunse: «Ma tu, balena, morirai sotto i miei colpi. Ti raggiungerò anche all'inferno. Toh, sputo tutto il mio odio contro di te. Prendi!» La fiocina partì sibilando nell'aria. La balena colpita si diede alla fuga. La cima che teneva la fiocina si svolse, ma poco dopo si aggrovigliò. Ahab si sporse dalla scialuppa con l'intenzione di districarla. In quel momento un anello di corda gli si arrotolò attorno al collo. Silenzioso, come un boia turco che strangoli la sua vittima, lo trascinò nell'abisso. L'equipaggio della scialuppa restò pietrificato. Poi gli uomini si riscossero e si guardarono intorno in cerca della nave. Una specie di lungo fantasma nero affondava lentamente nel mare, dietro lo schermo di una nuvola di vapore. Presto tutto ebbe fine, e nel gorgo della nave fu trascinata anche l'ultima scialuppa. Un branco di uccelli venne a volteggiare sul vortice. Poi l'immenso sudario dell'oceano si richiuse e riprese a ondeggiare con lo stesso ritmo di 5.000 anni prima. La folle impresa di Ahab no? Si conclude con il mare che si richiude sulla nave. Gli uccelli marittimi volteggiano come facevano 5.000 anni prima e il mare sciaborda, no? Intorno agli ultimi relitti, agli ultimi frammenti di legno dispersi dopo l'affondamento della nave, così come si muoveva 5.000 anni prima. Di nuovo emerge, no? E la silenziosa dominatrice, la natura, che avvolge l'uomo, che con tutti i suoi desideri, le sue volontà, le sue ansie, in questo caso ansie di vendetta, si rivela un puntino, no? Uno screzio in 5.000 anni di storia, un quasi niente, con tutte le sue voci, le sue urla, le sue speranze, un quasi niente di fronte alla vastità del mare, dell'universo. E noi siamo arrivati alla fine di questo nostro pomeriggio, un pomeriggio trascorso insieme ai Cercatori d'Oro di Jack London e poi insieme ai balenieri, ai marinai di Herman Melville, autore di questo romanzo Moby Dick, scritto nel 1851. Chi volesse ritornare sulle pagine lette può andare sull'antologia, pagina 205, e seguite anche la bacheca di Argo, perché presto avrete i link ai podcast di oggi, la scaletta alla puntata e alcuni riferimenti ai compiti. Noi ci salutiamo, avete visto forse che è stato caricato il palinsesto di questa settimana, come la settimana scorsa. Noi ci vediamo mercoledì e sarà il turno di Epica, un momento particolare, perché mercoledì davvero venite numerosi sulle frequenze di Radio Spazio Ivrea, perché dovremo introdurre l'Odissea. E per il momento ci salutiamo e ascoltiamo l'ultimo pezzo che ci avete richiesto, è Cardi e Bruno Mars, Please Me. E buona serata a tutte e tutti. Tease me, baby. You got what I want and what I need, baby.
Let me hear you say,
please.
Let me hear you say.